Icellarti. Liberi di raccontare storie dal carcere.
Amici radioascoltatori, ben ritrovati da Davide Dionisi
e Roberta Barbi.
Apriamo oggi con una iniziativa davvero singolare destinata a fare da apripista per altri istituti di pena. Ad Ercolano è stato firmato un protocollo tra Ministero della Giustizia, Tribunale di Napoli e Parco Archeologico di Ercolano per lo svolgimento di lavori di pubblica utilità all'interno dell'area archeologica da parte dei detenuti.
È una nuova applicazione del percorso di messa alla prova che permetterà a 10 giovani per volta di poter estinguere la pena effettuando la guida o lavori di pubblica utilità all'interno del Parco Archeologico di Ercolano.
È un bellissimo percorso che rappresenterà un volano per analoghi progetti da attuare in altre realtà. Un risultato raggiunto grazie al lavoro e alla determinazione del direttore del parco, Francesco Sirano. Lo abbiamo intervistato, ascoltiamo il suo racconto.
Il Parco Archeologico di Ercolano è inserito in un contesto con il quale ha avuto sempre un rapporto di alti e bassi. Nel Settecento già tutti diffidavano degli scavi perché avevano paura che questi scavi in galleria facessero crollare la città moderna. Nel Novecento, con gli scavi di Amedeo Maiuri, diventa una grande risorsa perché centinaia di ercolaniti trovarono un posto di lavoro all'interno degli scavi. E poi finita questa fase con cambiamenti legislativi, insomma, che hanno cambiato tante cose, e quindi non si attingeva più tanto al personale interno per realizzare le proprie attività, il parco archeologico è trovato ad essere inserito in una zona che è diventata periferica della città moderna, e in questa periferia abbiamo tanti fenomeni di degrado e di problematiche sociali che il parco archeologico ha seguito, ha vissuto, ha subito in tante maniere e verso le quali noi vogliamo reagire. Quindi trovarsi la possibilità di diventare da luogo che passa sempre alla cronaca per altri motivi a un luogo dove addirittura si sperimentano nuove forme per la riabilitazione, il riscatto di chi si è trovato a commettere dei crimini, a me e a tutti noi della squadra del parco ci è passata un'occasione da non perdere.
Come immaginate la presenza di ospiti di una casa di reclusione all'interno degli scavi? Quale ruolo cucirete per loro?
Dunque, innanzitutto precisiamo, sono persone che hanno un procedimento penale che viene sospeso perché accedono ad una cosa che si chiama la messa alla prova, che è prevista da una legge del 2014. E dopodiché noi abbiamo immaginato, insieme al Tribunale di Napoli, ovviamente, ad un numero di persone, innanzitutto, da poter accogliere ad attività che fossero caratterizzate ovviamente dalla pubblica utilità. È come se si ripagasse il danno che implicitamente, nel momento in cui si accede a un tipo di sospensione di questo genere, l'imputato sta ammettendo di aver commesso. Quindi le attività in cui potranno essere coinvolti sono quelle dell'accoglienza al pubblico, il supporto per esempio alla visita ai visitatori disabili. Noi abbiamo una serie di ovviamente strutture per l'accessibilità, ma sappiamo benissimo che niente può sostituire quel rapporto umano che si può creare per aiutare a superare le difficoltà che chi ha disabilità può provare nel visitare il nostro sito. La cura e la manutenzione delle aree verdi, operazioni di decoro delle parti, diciamo, anche moderne del parco, pertinenziali, quindi banalmente anche operazioni di pulizia che vengono fatte ovviamente con un certo criterio. A secondo di chi verrà, ci potrebbero essere persone anche con un livello culturale più alto, e allora supporto al personale amministrativo, al personale tecnico-scientifico, potrebbero essere coinvolti in progetti di valorizzazione. E infine, una cosa che a me interessa molto è quella di poter coinvolgerli in programmi di inclusione della comunità locale, cioè far sì che proprio queste persone che hanno commesso un delitto invece si impegnino a, per esempio, spiegare ai giovani di Ercolano che cosa vuol dire vivere in una città che è così importante, che ha questa storia così importante, che cosa vuol dire essere gentili con i turisti e non buttargli le pietre addosso come a volte capita. Ecco, queste sono banalmente le varie attività che noi stiamo prevedendo. Ognuno di coloro che accederà a questa forma di sospensione del procedimento penale poi avrà un suo accordo individuale proprio, quindi è un vero e proprio programma di trattamento, una cosa molto, molto seria, molto ben organizzata, che servirà proprio a cercare di far capire che a volte appunto è inutile la punizione in sé, ma è importante che invece le persone si rendano conto di ciò che hanno fatto e di quanto in realtà possono essere invece utili alla società, possono davvero aiutare gli altri e non semplicemente danneggiare la comunità nella quale si è inseriti.
Chiama Semi Liberi il progetto avviato nel 2018 che affida ai detenuti del carcere di Viterbo un compito di grande responsabilità sociale, la produzione di germogli freschi ad alto valore nutritivo per il consumo crudo.
La proposta di Semi Liberi è alimentata da un gruppo multidisciplinare, esperti di alimentazione, di agraria, di impresa e di formazione. Il progetto valorizza le competenze di operatori del volontariato, tra questi l'associazione Orto, organizzazione Recupero Territorio e Ortofrutticole di Soriano nel Cimino, del mondo universitario, tra cui la Facoltà di Agraria di Viterbo, gruppi di acquisto solidali, organizzazioni di mercati, contadini della provincia.
Il progetto intende operare su due distinti e finora mai associati versanti: fornire prodotti per una corretta alimentazione e al contempo riqualificare persone sottoposte a restrizione della libertà, ridefinendo la destinazione di una struttura vivaistica già presente all'interno di un carcere. Assume centralità a fianco del reinserimento di detenuti nel mondo del lavoro la produzione dal basso, destinata a creare un punto di contatto tra la società civile esterna e le persone sottoposte a restrizione della libertà. Ne abbiamo parlato con il presidente dell'associazione Orto, Marco Di Fulvio.
La cosa del carcere è nata casualmente, abbiamo un uso gratuito del tenimento agricolo, c'è oliveto, c'è il seminativo, ci sono due serre, un po' di attrezzature eccetera, e tutto è andato avanti molto bene anche con l'attenzione di imprenditori locali. L'ex sindaco di Viterbo, che è un imprenditore vivaista, ci ha donato 300 piante di lamponi, per cui è partita una lamponaia con cui abbiamo quest'anno avuto la fortuna di fare le nostre prime fatture, i nostri primi incassi, mentre in serra produciamo i germogli semiliberi, che sono un po' figli della mia storia professionale. Sono alimenti da consumo crudo, freschi, e sono stati studiati con un obiettivo proprio di intervento sull'alimentazione, sulla dieta. Quindi insomma c'è un contenuto scientifico, abbiamo fatto un corso di formazione, ne sono venuti fuori un gruppo di 4 che sono stati stabilizzati, poi abbiamo modificato l'assetto produttivo all'interno della serra, ci sono celle frigorifere, box produttivo con un'area controllata per le contaminazioni, irrigazione aerea, un po' di tecnologia, e 2 detenuti addirittura sono diventati soci della cooperativa. Buon riscontro di pubblico e soprattutto di pubblica amministrazione.
Ecco, per quanto riguarda la pubblica amministrazione, naturalmente i risultati ci sono stati anche altrove, in altri istituti di pena si è puntato molto sul recupero di spazi e un po' ritorno, esatto, ritorno anche all'agricoltura. Questo è un approccio innovativo, se vogliamo, perché Semiliberi è appunto un progetto innovativo. Qual è stato il loro approccio nei confronti di una cultura più o meno diffusa?
Il germoglio in sé sembra un oggetto marziano, no? Calato dall'alto, estraneo alla nostra alimentazione, e in parte è così, nel nord Europa è molto diffuso. Quello che noi abbiamo fatto è stato sensibilizzare un'utenza specialistica, quindi bar vegetariani, ristoranti, chef, che hanno dimostrato un buon apprezzamento. Quello che abbiamo proposto come elemento caratterizzante è anche il fatto che diamo un prodotto per la cura della salute, ci sono tutta una serie di evidenze scientifiche a favore di quello che ti sto dicendo, e lo slogan, se vuoi, è che in un ambito in cui la cura della persona è ai minimi livelli, nasce un prodotto, no, per il fuori, un veicolo, un messaggio di attenzione alla salute che proviene da un ambito di reclusione e di restrizione. E questo, diciamo, produce un certo effetto, oltre al fatto che appunto ci sono dei valori nutrizionali intrinseci, perché abbiamo scelto, a parte segno biologico, ma insomma anche delle miscele, delle composizioni e delle specie che tutte possono contribuire a un certo progresso in quello che può essere l'integrazione dell'alimentazione. Tutto questo processo è stato realizzato in formula modulare, replicabile, quindi esportabile. Noi lavoriamo in rete, questa rete nascente che si chiama economia carceraria, che va un po' a radunare, a diffondere le esperienze, a promuovere l'uso critico e responsabile di prodotti agroalimentari che provengono dal mondo carcerario.
Cambiamo argomento, lo sport che abbatte i muri, il fair play nel sociale. Il progetto che la sezione di Trento del Centro Sportivo Italiano porta avanti con i giovani detenuti in esecuzione penale esterna di età compresa tra i 18 e i 29 anni, che secondo gli ultimi dati dell'ufficio preposto sono circa il 19%.
L'iniziativa, finanziata dalla Fondazione Caritro, mira a comunicare ai ragazzi il concetto del fair play, cioè del rispetto verso se stessi e verso gli altri, attraverso lo sport, giocando insieme a coetanei non detenuti sia a calcio sia a Ultimate Frisbee, una disciplina a squadre in cui ognuno è al tempo stesso giocatore e arbitro della partita. Al microfono dei Cellanti racconta tutto l'ideatore del progetto, Gianluca Fedel. Ascoltiamolo.
Il progetto nasce dalla collaborazione tra il Centro Sportivo Italiano e UEPE, il Trento, e prende spunto da una convenzione che è stata siglata a livello nazionale tra il Ministero della Giustizia e il Centro Sportivo Italiano. Ha come obiettivo principale quello di cercare di affrontare i pregiudizi, abbattere quelli che possono essere i muri dettati appunto da questi pregiudizi, dagli stereotipi, sfruttando il mondo dello sport. Ci sono delle giornate organizzate per 10 ragazze, 5 in esecuzione penale esterna e 5 non in esecuzione penale esterna, che si ritrovano inconsapevoli della situazione l'uno dell'altro, tutti assieme in un campo da calcetto e fanno una partita di calcio a 5 da squadre miste. E questa è la prima giornata. Il giorno seguente viene effettuata un'altra giornata in cui i ragazzi si ritrovano in collaborazione appunto con l'ufficio di esecuzione penale esterna, viene svelata la loro identità e quindi si parla di giustizia riparativa, pregiudizi e inserimento sociale, anche attraverso l'aiuto di una psicologa e di alcuni assistenti sociali.
Il vostro progetto, per parlare di fair play, utilizza il calcio e l'ultimate frisbee. Ecco, ci spiega che cos'è?
L'ultimate frisbee è uno sport di squadra che si caratterizza per essere auto-arbitrato e quindi non c'è un arbitro che gestisce la partita, perché ognuno è al tempo stesso giocatore e arbitro. Il disco viene lanciato in un campo rettangolare, lo scopo è quello di lanciare e afferrare il disco al di là della linea di meta finale.
Lo sport come strumento per veicolare contenuti importanti, come si comunica il fair play a chi è in una certa condizione detentiva perché ha violato delle regole, nel caso specifico le regole della società?
Il fair play, in questo progetto, noi cerchiamo di fare in modo che venga imparato giocando e quindi provandolo sulla propria pelle, senza tante spiegazioni, senza troppe spiegazioni iniziali, ma provando a vedere sul campo, giocando, mettendosi a confronto con altri ragazzi e ragazze, mentre si gioca e mentre si pratica l'attività sportiva.
I detenuti in esecuzione penale esterna che partecipano al vostro progetto hanno svelato dopo un po' ai loro avversari chi erano in realtà e da dove provenivano. Ci racconta com'è andata?
I ragazzi si sono messi molto in gioco, perché per loro non è stato sicuramente facile svelare la loro situazione, però è andata molto bene, perché hanno capito il senso del progetto, hanno capito l'importanza del andare a svelare la loro identità per gli altri ragazzi.
Dalla vostra esperienza possiamo dedurre che evitare di identificare la persona con il reato che ha commesso in un contesto giusto, positivo come quello dello sport, è più facile di quanto si pensi?
Sì, assolutamente. assolutamente, anzi è proprio andando a giocare che vengono abbattuti i principali muri, i principali giudizi e stereotipi che ci sono, perché lo sport tende appunto ad appiattire tutti questi pregiudizi e a mettere tutti sullo stesso livello, e quindi non conta da dove vieni, chi sei e che cosa tu abbia fatto prima, ma conta solo quanto tu sia forte, quanto tu in quel momento sappia giocare bene.
Che futuro vede per lo sport che abbatte i muri?
Il progetto è stato rifinanziato con un nuovo bando da parte della Fondazione Caritro, quindi verrà sicuramente riproposto per almeno 2 edizioni. Speriamo che possa diventare una costante. Invito sicuramente le persone che ancora non l'hanno fatto e che hanno voglia di mettersi in gioco e di provare a fare questa esperienza nel farlo, perché sicuramente penso sia un'esperienza che arricchisce e che apre nuove porte, può anche far cambiare certe opinioni e giudizi che in realtà si avevano.
Nel 1985 a Torino si celebra un maxi processo alla mafia catanese. Il processo dura quasi 2 anni, tra i condannati all'ergastolo Salvatore, uno dei capi a dispetto della sua giovane età, con il quale il presidente della corte d'assise ha stabilito un rapporto di reciproco rispetto. Nasce una corrispondenza tra i due e ne consegue una pubblicazione intitolata Fine pena ora, Sellerio editore, il cui autore Elvio Fassone, già magistrato e componente del Consiglio Superiore della Magistratura, è anche uno dei protagonisti.
Un libro che non è un saggio sulle carceri, non enuncia teorie, ma è un'opera che scuote e commuove, che chiede come conciliare la domanda di sicurezza sociale e la detenzione a vita con il dettato costituzionale del valore riabilitativo della pena, senza dimenticare l'attenzione al percorso umano di qualsiasi condannato. Ascoltiamo il presidente Fassone.
Salvatore non era un detenuto qualsiasi, era uno dei capi, aveva commesso molti e gravi delitti, era entrato nella malavita organizzata perché gli avevano assassinato il fratello maggiore che lui adorava, era stato incarcerato da minore, aveva accumulato un odio verso l'umanità terribile, in larga parte se non giustificato certamente comprensibile, e aveva inteso il suo ruolo di capo come quello di un guastatore del processo. Nelle prime settimane aveva fatto il diavolo a 4, procurandomi non pochi grattacapi, quindi c'era una specie di conflitto nel conflitto. A un certo punto Salvatore venne a chiedermi un permesso, adducendo il fatto che sua madre era malata. Io fui un po' esitante perché lui pretendeva che il permesso gli fosse dato in assenza di una scorta, quantomeno nel momento in cui si presentava alla madre. Questo era molto rischioso, addirittura ai limiti del regolamento penitenziario. Ci guardammo negli occhi e io gli chiesi provocatoriamente se potevo fidarmi di lui. Lui rispose: si può fidare. E io mi fidai, dandogli il permesso con le cautele di legge, eccetto il momento in cui si doveva presentare alla madre. E questo introdusse tra di noi una specie di circuito positivo. Da quel momento smise qualsiasi ostruzionismo e ogni tanto veniva a trovarmi dopo l'udienza in quel supplemento in cui avevo dichiarato pubblicamente di mettermi a disposizione del se bisogno di parlarmi per qualcosa che non attinesse il processo. In questi colloqui maturò una sorta, non diciamo di confidenza, ma di relazione umana, ecco, proprio nel senso profondo. Tant'è vero che una delle ultime udienze, il processo stava rotolando verso la fine e lui probabilmente sapeva qual era la sua fine, perché conosceva cosa dicevano gli atti e l'accusa. Lui mi chiese se avevo figli e io gli risposi che ne avevo 3, che il mio maggiore aveva più o meno i suoi anni, e lui mi replicò che lo sapeva bene. E allora perché me lo chiede? Gli domandai io. E lui mi rispose: perché volevo dirci questo, che se suo figlio nasceva dove sono nato io, forse a quest'ora era lui nella gabbia. Se io nascevo dove è nato suo figlio, forse a quest'ora facevo l'avvocato ed ero pure bravo.
Questa frase naturalmente è illuminante per certi versi e narra quella che è la vicenda di tanti tanti salvatori, diciamo tanti ragazzi come Salvatore, che purtroppo sono finiti dentro proprio a causa del contesto sociale all'interno del quale sono nati e sono cresciuti. La sua esperienza conferma questo, ci dice questo effettivamente, o magari è scarsa oppure poco vivace l'attività socioculturale all'interno di questi microcosmi sociali dove la criminalità prolifera?
Certo, non bisogna farne un assoluto né una specie di determinismo sociale, però è verissimo che una quota veramente ampia di quelli che nascono in quel contesto e poi hanno un futuro praticamente segnato. Sono pochissimi quelli che si sottraggono e il carcere non fa altro che confermare un certo percorso.
Perché secondo lei, professore, un detenuto dovrebbe leggere questo libro?
Forse per riconoscersi e soprattutto per dire: beh, se Salvatore ce l'ha fatta, ce la posso fare anch'io. Il carcere, nella sua crudeltà, purtroppo oggettiva, anche se inevitabile, ha se non altro questa grande valenza possibile che mette il detenuto di fronte a se stesso, di fronte alle scelte che non ha portato lì dentro. Molto raramente ci sono degli innocenti, ci sono anche, ma normalmente hanno commesso qualcosa e qualcosa di non leggero per essere in carcere, soprattutto a lungo. E il carcere li obbliga a guardarsi dentro e soprattutto obbliga moralmente qualcuno ad accompagnarli in questo guardarsi dentro. Ecco, questa è forse la lezione, se così posso dire, che ho ricavato da questa esperienza. Lo sappiamo benissimo a livello teorico, chi lo ha appreso a livello di pelle.
E chi è invece dall'altra parte, professore, che cosa potrebbe apprendere? Perché dovrebbe leggere questa bella storia?
Perché anche chi è dall'altra parte vive spesso di affermazioni più che altro teoriche, e invece il libro potrebbe aiutarlo a comprendere che al di là delle riforme, al di là di tante invocazioni che pure sono fondate, la cosa più importante, più utile, più produttiva è l'accompagnare il soggetto. Cioè, in fondo io con Salvatore non ho fatto nulla di particolare se non stringere una specie di patto nel momento iniziale, in quella prima lettera che fui indotto a scrivergli subito dopo aver firmato una condanna tragica, no? E in quella lettera io gli dicevo in sostanza: tu dovrai affrontare una camminata nel deserto lunghissima, disperante, e potresti appunto disperare. Io voglio dirti che non devi disperare, non devi permettere che ti portino via due cose fondamentali, la dignità e la speranza. E se tu farai quello, io ti accompagnerò. E questo fu il patto che lui accolse senza mai firmarlo, ovviamente. Va bene, se tu mi accompagnerai, io resisterò. E per molti anni lo ha fatto. E adesso speriamo che il percorso finisca.
Con la testimonianza di Elvio Fassone, autore di Fine Pena Ora, Sellerio editore, si conclude il nostro spazio di oggi. Davide Dionisi
e Roberta Barbi
vi salutano e vi ricordano che potete riascoltare questa puntata e tutte le precedenti collegandovi alla nostra pagina de podcast su www.vaticannews.va oppure scaricando la nostra app sul vostro smartphone. Appuntamento alla prossima settimana per una nuova puntata dei Cellanti, liberi di raccontare storie dal carcere.
I Cellanti. Liberi di raccontare storie dal carcere. Yeah.
Sometimes in life you feel the fight is over,
over.
And it seems as though the writing's on the wall.
Yeah.
Superstar, you finally made it. And once your picture becomes tainted, it's what they call the rise and fall.
I always said that I was gonna make it. Now it's plain for everyone to see. But this game I'm in don't take no prisoners, just casualties. I know that everything is gonna change, even the friends I knew before me go. But this dream is the life I've been searching for. Started believing that I was the greatest. My life was never gonna be the same. Cause with the money came a different status. That's when things changed. Now I'm too concerned with all the things I own, blinded by all the pretty girls I see. I'm beginning to lose my integrity.
Sometimes in life you feel the fight is over,
over.
And it seems as though the writing's on the wall. Superstar, you finally made it. Your picture becomes tainted. It's what they call the rise and fall.
I never used to be a troublemaker. Now I don't even wanna please the fans. No autographs, no interviews, no pictures. Endless demands. Gave in the vices that were clearly wrong. The types that seem to make me feel so right. But some things you may find can take over your life. Burn all my bridges, now I've run out of places. And there's nowhere left for me to turn. Been caught in compromising situations I should have learned. From all those times I didn't walk away, when I knew that it was best to go. Is it too late to show you the shape of my
sometimes
heart?
Sometimes in life you feel the fight is over,
yeah.
And it seems as though the writing's on the wall.
The writing's on.
Superstar, you finally made it. Once your picture becomes tainted, it's what they call,
what they call
the rise and fall.
Think I don't care, but you don't realize what this means to me. So let me have just one more chance. I'm not the man I used to be. Used to be.
Sometimes in life you feel the fight is over.
Rise and fall.
Sometimes in life you feel the fight is over.